Terza puntata, lo schema che mi ero fatto in testa era, ve lo ripeto, era quindi Donoreste, che era la sua persona, l'amore per i poveri, intorno a quest'uomo, a questo amore per i poveri, un gruppo di persone, questa comunità che si crea, che nasce negli anni 70. E quindi stasera proprio vorrei parlarvi della comunità di cui faccio parte. E quindi mi piacerebbe molto se, anche perché poi finite le serate, poi uno mi chiede una cosa o un'altra, se cerchiamo anche di non farmi fare le cose che chiedete, mi aiutate anche, perché per me non è semplice e rischio di dare per scontate cose che magari invece potrebbero interessare. E parlare della comunità è comunque parlare di Donoreste, perché la comunità nasce per il suo lavoro, per lui, intorno a lui, e la spiritualità che lui ha cercato di dargli rispecchia la sua vita, quello che lui è stato, insomma, quello che lui credeva. E quindi negli anni 70 questo gruppo di persone di cui parlavamo l'altra volta, che si creano intorno a questi ragazzi di questo istituto, la prima casa famiglia di Coviano, con questo sacerdote giovane che era Virgilio, e una persona che adesso non è neanche più comunità, aprono questa casa, che poi donna aveva questo modo, facciamo, andiamo, apriamo, così lasciava anche, no? E poi parlavo con Roberto Soldati, che è uno di questi ragazzi che partivano con i campi. Allora, la prima volta che sono riuscito a portare in Val di Fassa questo gruppo di ragazzi disabili di questo istituto, tutta la preparazione così, alle 4 della mattina con il pullman in piazza Tre Martiri, c'erano questi giovani, Roberto e altri, che avevano caricato tutti su. E allora Donoreste a un certo punto gli fa Roberto, allora bene, partite, dai, ci vediamo fra una settimana. E loro hanno sbiancato, perché loro erano convinti che la donna da secolo loro li accompagnasse. E invece li ha mollati da solo e li ha mollati da solo. Questo era un po' dopo. Lui partiva a lancia e veste e poi non andava in altro. È stato un gran dono che ha avuto, perché ha fatto sì che la comunità, facendo anche tanti errori, però crescesse nella responsabilità di ognuno di noi, si prendesse i suoi pezzi. E come dicevo, appunto, la comunità è lo specchio diretto di quello che era il Don, secondo me. Perché in quegli anni lì, quando si incontrano dopo un po' e sono stati costretti a darsi un vestito, questo l'avete vissuto anche voi come parrocchia, quando si cominciano a fare delle attività, poi tra virgolette hai bisogno di darti un nome, di darti un'identità, nei confronti della Chiesa, delle persone che incontri, poi a volte sei proprio obbligato dalle leggi stesse. In questo momento era riferita alla Chiesa, alla diocesi quella volta. E quindi si mettono a scrivere questo documento, che quella volta lo chiamavano schema di vita, adesso si chiama carta di fondazione, perché qua c'è stato un percorso che dopo in due parole vi racconto. E i punti salienti di questa associazione, al momento era solo un'associazione, ma l'impronta vocazionale che il Don vuol dare a questo gruppo di persone si basa su cinque gambe, sostanzialmente. Il primo punto che dà è quello della condivisione diretta con i poveri. Quindi ciò che ci deve caratterizzare è il nostro impegno con le persone che hanno bisogno. Il secondo è la vita da poveri. Quindi chi sceglie questa strada, questa via di santificazione, deve mettere mano nel suo portafoglio. Lui diceva sempre: la fede di un uomo la si misura nel momento in cui prende il primo stipendio, nella sua capacità di mettere insieme la propria fede con il portafoglio, perché se le due cose rimangono separate diventa molto complicato. Questo è quello che ti insegniamo. Quindi, condivisione diretta, vita da poveri, la preghiera. Lui parlava soprattutto di una preghiera contemplativa, quello che dicevamo l'altra volta, la capacità di vivere nel mondo e non di essere nel mondo, cioè di vedere il mondo attraverso gli occhi di Cristo e non con gli stereotipi che ci vengono proposti. Condivisione, lui la chiamava ciò che ci rende visibili al mondo, quindi la condivisione è quello che rende questa comunità visibile. La vita da poveri, la preghiera, l'obbedienza, che è una giungiola facilissima da ingoiare. Quindi chi sceglie questa via deve mettersi nell'ordine di idee che non la fa più da padrone sulla sua vita, ma le scelte che fa deve metterle insieme ai fratelli. E a chi ha la responsabilità di, in caso della nuova esca, la responsabilità. E per ultimo, che lui chiamava l'aspetto credibile, cioè ciò che renderà credibile tutto questo è la fraternità. Perché noi possiamo fare tante belle cose, ma se fra voi vi scannate, non sarete credibili. Perché ciò che fai agli occhi delle persone che vi incontrano renderà tutto questo inutile, perché non vi vedranno come dei fratelli che vivono questa via di santificazione in maniera vera. E quindi, come vi dico, questi cinque aspetti sono quello che era la Noveste, le cose che lui riteneva importanti. E io l'ho visto spendersi per questa comunità per gli anni che gli sono stato vicino fino alla fine, cioè ci ha messo tutto quello che aveva, perché lui amava questa comunità così sgangherata e messa male. Lui, per esempio, io non so, a dicembre gli dovevo preparare il calendario dell'anno successivo, quindi mi mettevo lì con tutti i miei fogli di Outlook per cercare. Allora, le priorità erano che lui nell'anno doveva far visita a tutti. Quindi io mi mettevo lì mese per mese, allora il mese di gennaio vai in Brasile, poi dopo vai a Torino, poi il gennaio. Quindi dovevo sistemare, spalmandolo nell'anno, la sua visita pastorale in tutte le zone. Voi capite che siamo partiti nel 89, quando siamo arrivati nel 2005 cominciava a farsi complicato, perché la comunità nel frattempo si era moltiplicata. E quindi già quando ho finito questo primo lavoro il calendario era bello decotto, perché ci stava più poco. Lui, negli anni che sono stato con lui, non si è perso un funerale della comunità. Per lui, se c'era qualcuno che moriva della comunità, a parte i membri, ma figli, accolti, quando poteva anche parenti diretti, quindi genitori, capito così, lui faceva con le mani, mi faceva fare delle cose indicibili con gli aerei per farlo tornare in tempo, capito, ci succedeva. Oppure moriva uno in Brasile, che dopo tre giorni c'era il funerale, io dovevo fare in modo che lui arrivasse per il funerale. Non si è perso un battesimo per tutti i figli che sono nati in comunità, lui doveva battezzare, erano i suoi. E non si è perso un matrimonio. Quindi aveva questo, e conosceva tutti, gli affari di tutti, perché tutti andavano lì a parlare, quindi aveva un rapporto con un carico e un peso che non oso pensare, insomma. E lui su questa comunità ci si è speso, ci ha creduto tantissimo. Io ho vissuto con lui e io ho conosciuto la comunità, e non è che ho conosciuto Don Oreste, che ero sentito una conferenza e mi sono innamorato, sono rimasto affascinato dalla sua persona. Io mi sono innamorato prima di tutto di questa, della comunità, che ho conosciuto la comunità attraverso persone così. Perché nonostante lui chiedesse tanto, cioè parlo di lui, comunità, e passatemi il passato, è come se fosse la stessa cosa, no? Per il significato. È una comunità questa che chiede molto. E nonostante questo, quando a volte vedo anche nelle parrocchie, ma non si può chiedere tanto, bisogna stare attenti, perché sennò i giovani scappano, bisogna andare piano, capito? Invece ho visto come io per primo, ma anche tanta gente, il fatto che ti venga chiesto tanto, cioè che ti venga chiesto un impegno serio, mettersi la vita del tutto, rende la cosa agli occhi miei, di un ragazzo di 24 anni che avevo quando l'ho conosciuta, affascinante, una rivoluzione, non so, qualcosa che mi ha travolto. Non era una proposta, ma vedi, vediamo cosa succede, capito, bene. No, capito. E mi ha sbattuto in una casa con due ragazzini, per quella volta adesso è molto più complicato, le leggi, la regione, tutte le cose. Quella volta si prendeva e si partiva, capito? E questa comunità di persone, questo gruppo di persone che cercava con tutte le fatiche del mondo di camminare in questa direzione insieme, capito, basandosi su questi cinque punti, a mí me ha fascinado. Il senso di comunità, che poi voi vivete, quello che leggete è bello ed è quasi sovrapponibile forse a quello che vi dico. Anche la lettura di prima, a un certo punto diceva, erano in 12, non so perché, ogni altro Vangelo dice, erano in 40, butterà questo, anche se erano 11 o 10, ma che cambiava, o 13, no? Però va a specificare che erano un gruppo di persone. Perché io mi reso conto che avevo girato a vuoto fino a quegli anni, ma per me avere una comunità che mi confermasse nell'obbedienza, come dicevamo prima, qual era la volontà di Dio per la mia vita, cioè dove il Signore mi voleva, è stata una rivelazione. Perché io mi rendevo conto che tutti noi cerchiamo di fare discernimento e di capire cosa il Signore vuole da noi. Però io personalmente perché sono molto bravo a far coincidere la volontà di Dio con le mie fisime o con quello che mi interessa, insomma. Quindi uno poi razionalmente, forse ragionando sopra, potrei anche trovare le motivazioni teologiche per dire che fosse il caso di andare a prendere una casa famiglia a Mauritius o Orlando, perché potrebbe esserci un motivo valido per farlo. Questo affidarsi completamente invece alla comunità e far sì che la tua vita viene determinata da chi cammina con te, conosce con te, le tue scelte vanno portate lì, è un legame che la comunità ha creato con i propri membri, con le proprie persone, che personalmente mi ha affascinato fin da subito, perché mi sono reso conto che non potevo più scherzare, che non avrei più potuto farlo da padrone, e la sensazione è stata quella di trovare casa, cioè ho combinato parecchi guai nella vita, ho girato, ho fatto un po' di tutto, è stata quella di dire no, finalmente ho trovato il mio posto, capito, con questa gente, con queste persone, con questo prete. E lui aveva questa, era innamorato di tutto questo, di questa costruzione, quella che lui chiamava la società del gratuito, cioè la possibilità di far sì che un gruppo di persone mettesse tutto insieme e insieme si spendessero per il bene comune, per tutte le persone che bussavano alle porte delle nostre case. Io con lui poi ho vissuto tutto il pezzo che ha portato a questo documentino che è costato sangue e sudore, perché a un certo punto la nostra era una comunità di, adesso non so, non mi ricordo bene i termini come si dicono, però era diocesano, insomma, riconosciuto. Lo scopo della sua vita, che è arrivato poi qualche anno prima che morisse nel 2004, era quello di consegnare tutto ciò alla Chiesa, quindi di avere il riconoscimento pontificio. E non vi dico che aveva a che fare con il Vaticano, ci hanno fatto diventare tutti, insomma. Io non so quante volte sono dovuto andare giù quei fogli, porto dei fogli, porto dei fogli, mando giù. Corretti, correggevo per una virgola, mi toccava fare avanti e indietro per riuscire ad avere questo riconoscimento, al quale lui teneva in una maniera che io poi inizialmente non avevo neanche ben capito, insomma, con la mia ignoranza, insomma, non capivo questa. Non l'avevo mai visto così in ansia per qualcosa. Cioè così in ansia che questo se va, quasi che gli mancasse il tempo per avere il terrore di non riuscire a fare questo prima di morire, secondo me. Perché per lui affidarsi alla Chiesa era la cosa più importante, cioè lui aveva fatto tutto questo casino, capito? E si rendeva conto che se non affidava questa comunità alla Chiesa, non gli dava questo, no? Questa possibilità di camminare all'interno della Chiesa, e la cosa che si sarebbe sfadata, non so, però per lui era qualcosa di fondamentale. E devo dire che la Chiesa ci ha aiutato anche tanto, perché con l'esperienza che ha sicuramente nella gestione di comunità, di associazioni, di gruppi, di vocazione, insomma, a darci una regolata, una sistemata anche a livello organizzativo o funzionale, insomma. Dopo ci sta facendo usare dei termini che adesso poi sono entrati nel... Prima c'era l'incontro del responsabile, adesso è il consiglio di governo, cioè quando si viene il responsabile di zona si chiama consiglio di governo, perché così la Chiesa nello statuto che c'è scritto, capito, ha voluto mettere più altre cose. Però è molto semplice, per lui questo teneva tantissimo, questa è la foto di quando sono riusciti ad avere questa benedetta firma, questo benedetto documento, e nel 2004 siamo riusciti ad avere questo riconoscimento. E quindi la comunità per me è questo, è tutta la mia vita io l'ho spesa in questo servizio, con lui e con la comunità, perché tu eri una segreteria generale, è lui credo che mi abbia trasmesso questo amore, questa passione per questo piccolo pezzo di piede, insomma. E poi negli anni, quegli anni lì c'erano poche case, poche realtà, io quando sono arrivato nella comunità a fine anni 80, noi facevamo un incontro nella sala parrocchiale della Grotta Rossa, vicino dove c'erano le dinanzi. E mi ricordo che sono resta in quegli anni lì, girava con gli assegni per dare i soldi alle case che aveva bisogno, cioè era una cosa molto, capito, molto così. E poi dall'inizio degli anni 90 invece ha avuto uno sviluppo che ci ha lasciato tutti a bocca aperta e anche in grosse difficoltà, perché come posso dire, come un adolescente che ha la testa di un bambino e il fisico di un adulto, insomma, quindi e muovendosi va a sbattere delle cose e fa cadere, quindi, nel senso che è aumentata di volume, di attività, di cose da fare in una maniera esponenziale che non eravamo pronti probabilmente, quindi abbiamo dovuto rincorrere quello che succedeva, perché davanti c'avevamo lui che sembrava che gli bruciava la terra sotto i piedi, capito, che a parte di qua le prostitute, gli zingari, va a prendere una missione da altre parti, quindi è tutta questa struttura dietro che doveva cercare di sostenere, noi voglia tirargli sta tonaca, capito, ma non c'era verso di tenerlo fermo, capito, e mi ricordo discussioni, magari di fronte a quando lui partiva a lancia in resta su una nuova, quando è partito con le prostitute si è fatto morire un colpo, ricordate che andavi in televisione a dire adottato una prostituta e poi dava il mio numero di telefono, mi hanno chiamato tutti i maniaci d'Italia che volevano una prostituta a casa, o addirittura le mamme di quei poveretti che non trovavano moglie da nessuna parte, che volevano che io gli mandassi la come se io avessi altri due vagoni di donne da distribuire dietro, fate di tutti i colori. E quindi tutta questa fatica, perché la sensazione che abbiamo adesso, pensate, io vengo adesso, abbiamo avuto una due giorni, tutti gli anni a maggio tutta la comunità si vede in fiera, adesso a Forlì gli ultimi anni, che io non ci voglio più. E quindi ho fatto adesso, mi sono fatto questa respirata grossa, insomma, di comunità, che anche il rischio nostro, quello che poi uno vive il proprio fisello in un altro suo. E l'argomento era proprio legato al decennale, quindi si è parlato molto di lui. Corriamo il rischio di mandarla sul sentimentalismo, piano di barra, di rischio. Però grazie a Dio c'è Marcio Paolo che ci tiene allerta e quale che sia il periodo, il momento di questa comunità, io non so, non ho la capacità di leggerlo, anche perché in un'ottica di un movimento, di un'associazione, di una comunità come questa, abbiamo appena superato la fase del periodo in cui c'è il fondatore, quindi i giochi si fanno adesso probabilmente per capire se questa comunità ha un futuro, ha una capacità sua di andare avanti o meno.
I segnali come sono?
Guarda, quest'anno, che poi noi tutti gli anni quando facciamo queste tre giorni, insomma, allora tanto il bilancio quest'anno è in pari, è già, due anni che erano pianto e stridore di denti, perché quei soldi è sempre un macello. E già il bilancio in pari, insomma, è stato. Però per esempio ci sono state quest'anno 150 persone che sono entrate in comunità, che sono tanti. Succedeva da tanti giorni.
Quest'anno 2016,
sì, per
l'inizio del 2016.
Da maggio 2016 a maggio 2017, il conteggio che facciamo è sull'anno, sì, quello di
2016.
Sì. Le cifre sono 2000, intorno a 2000 persone. È chiaro che la proporzione, adesso per esempio in La Santa siamo in due, la comunità, e a casa siamo 10-11. La teta, interessava, sono due, anche loro sono una decina, non so quanti sono adesso. Quindi la proporzione è più o meno questa. Hanno fatto un conteggio, però hanno detto anche, non so, dei centri nutrizionali che ci sono in Africa, così, che al giorno si mettono a tavola sulle 40.000 persone. Credo che il consolidato di quest'anno, del budget della comunità, è su 70 milioni di euro per giro. Quindi è diventata qualcosa che non ci rendiamo neanche conto, una multinazionale siamo, di solidarietà. Multinazionale nel senso che siamo più nazioni, capito? Adesso abbiamo avuto negli ultimi mesi la finanza che ci ha fatto le pulce a Ramon, che hanno fatto diventare stupido per due mesi, per fine non hanno trovato niente, e poi il finanziere uscendo gli voleva rifilare il nipote, capito, che si fa per il provvedimento di dipendenza, che non sapeva come fare. E quindi è diventato qualcosa di incredibile. Lui diceva che, come la storia del calabrone, no? Che vola, anche se fisicamente non può volare, perché il rapporto fra le ali e il suo peso non gli consentirebbe di muoversi, non so, la storia che ha raccontato per questo. E dice che la Papa Giovanni è un po' questo, che vista da fuori dice non può funzionare una cosa così. E invece tutto sommato funziona, insomma. Quindi,
assoluta, la pietra scattata rispetto, cioè è un'emanazione,
no, perché è così che l'associazione nasce come la casa madre della Papa Giovanni, gente istituzionale, quello legato alla Chiesa, con una parola che forse di stare. È chiaro che nel tempo la comunità si è dovuta dare altri vestiti per poter fare le attività che fa. Quindi nel momento che ha aperto le comunità terapeutiche ha dovuto fare, per legge, per oggettivamente così, una cooperativa che nasce a un proprio organo direttivo che gestisce le comunità terapeutiche, perché lo Stato richiede che per fare le comunità terapeutiche tu devi avere quel determinato vestito. Poi è nata la Olus, che la Olus si mette su tutte le realtà di accoglienza, le case famiglie, per esempio, sono tutte all'interno di una Olus. Poi c'è il consorzio, che invece ha le cooperative sociali, AMB, quindi di persone, pietra scattata. Quindi c'è questo consorzio di tutte le cooperative, di tutti i centri di ordine. Poi c'è la ONG, che si occupa invece di tutte le attività, le Nazioni Unite, operazioni in Palestina, insomma, fa tutte queste attività. Poi c'è condivisione fra i popoli, che invece si occupa dei progetti all'estero, perché per la progettazione all'estero un'associazione come la Papa Giovanni non può fare niente, non ha accesso a nulla. E quindi poi c'è anche quest'altro vestito, quindi l'amministrazione poi nel tempo si è, come le scatole cinesi, è aumentata. Quando parlavo di consolidato è il bilancio complessivo, cioè quello che raccoglie i vari bilanci delle varie, le varie entità che ci sono all'interno dell'associazione. Una volta avevamo fatto uno schema che rendeva l'idea un po' leggera, dove c'era Papa Giovanni dentro, che è l'associazione, che poi ha tutto, ma poi siamo tutto Papa Giovanni, infatti anche noi facciamo confusione, dove fare una fattura per ti sbagli, perché si viene il codice fiscale, è semplicissimo da gestire. Però abbiamo dovuto creare questo, questo sistema per poter stare al mondo. Poi non ti dico all'estero, ogni Stato dove vai ha le sue leggi e quindi anche lì ti riparti per cercare di capire come collocarti. è un, non so, credo che ci lavorano adesso una quarantina di persone, due gradini, insomma. Quando c'è arrivato lì c'era una veste e Stefano Gasperini, un ragazzo di Urbino, circolavano la parte amministrativa, la parte domani. Adesso anche con la progettazione, con i servizi civili, è un delirio. Però, per esempio, su tutto questo aspetto qui, il don da buon volpone quella volta, quando sono andati i primi consorzi, le cooperative, insomma, questi, non so come chiamarli, accessori alla comunità, lui ha sempre fatto in modo che la cooperativa Eco di Verona, quando è nata, è stata una delle prime, lo statuto della cooperativa, che era una nazione che aveva 8 anni, avesse al proprio interno un paio di righe che facevano in modo che quella cooperativa sarebbe rimasta sempre della propria Giovanni. Cioè il responsabile della cooperativa è il responsabile della situazione del debito. I soci della cooperativa devono essere in maggioranza persone che sono legate alla Papa Giovanni, cioè ha fatto in modo che comunque il rischio era quello che una cooperativa poi nasce, va avanti, i soci arrivano, muori e vanno per la sua strada. Quindi tutelato con queste idee, insomma, perché questo legame forte nasce dall'aspetto vocazionale, dal fatto lavorativo, quindi quello che tiene le figlie. Anche se poi anche lì ci sono stati problemi, situazioni a volte non semplici da gestire, però questo credo che ci abbia salvato da questo punto di vista. Perché una volta non l'avevamo capito, ma lui veramente era più furbo di noi e quando metteva questi paletti così rigidi, eravamo tutti stranieri, diciamo che sono esagerato, che cosa vai a pensare? E invece non ci aveva saputo nulla. Aiutatemi, che parlare della...
Beh, rispetto all'inizio, io ho un ricordo di estrema sobrietà, ma di molta gioia, e certe volte mi stupisco perché ricordo delle persone che vedo, che ne so, che alcuni della Papa Giovanni non conoscono, neanche di sentito dire Cinzia, Irene, Paolo della Grotta Rossa, Cinzia Irene della Casa dei Bambini. Allora questa è una nostalgia mia stupida.
Non conoscono chi?
Alcune persone della Papa Giovanni che tu conosci, Cinzia Irene, che era
Cinzia, quando gli ho detto la Cinzia, la Biagini, quella che veniva qui quella volta di Rizzone. Poi il Cinzia di Irene, che sono tanti.
Sì, negli anni 70 io dico.
Con la Cinzia di Rizzone, che ho visto adesso, la signora di più di 60 anni, diceva che veniva qui con Don Oreste, quando lo chiamava Don Vincenzo, perché qui forse stava nascendo, quindi quando è venuta a casa mia, ha detto, io qui ci venivo tanti anni fa, andavo su di là, c'era una casa, non era una chiesa, era una capanna, detto, andavamo lì dentro a parlare con Don Vincenzo.
Una capanna di legno.
Sì, sì. E questo è vero, perché è diventata dopo, ecco, come posso dire,
no, anche le case che abitavano erano sempre così in usufrutto, donazioni, e le vedevi proprio non avere niente di proprio, ma anche disponibili a spostarsi, questo forse
è rimasto grazie a Dio, sì.
E però c'era anche diciamo, avevo chiara la visione che i più addentro alla comunità erano quelli che avevano avuto bisogno di loro, erano più rigoristi, era come dire, non so, appunto, persone che erano state aiutate da Don Oreste dalla comunità e a loro volta entravano nella comunità, erano quelli che poi tenevano di più anche diciamo a proteggere la comunità, far sì che non ci fossero
la comunità è cresciuta molto anche su questo, su questa rigenerazione, no? Cioè il fatto che ragazzi e persone che sono arrivati alla comunità per bisogni loro attraversamente poi a loro volta siano stati a Rimini in particolare dove stiamo vivendo questo è la zona più secolarizzata della Papa Giovanni, perché è quella dove è partita tanti anni fa. Per esempio, se uno va in Argentina adesso, dove ci sono un paio di famiglie, una coppia di seminari con quattro figli parte adesso a settembre, sono due insegnanti che mollano tutto con quattro, con il piccolo sarà 8 mesi e il grande sarà 12 anni, mi sa. E vanno in Patagonia perché il vescovo di là è una struttura di una comunità terapeutica laggiù. Allora adesso in Patagonia, in quella zona dell'Argentina là, la Papa Giovanni, parlando per i ragazzi di Solari, la Papa Giovanni che era di 40 anni fa, dice: suo figlio sta vivendo un invecchiamento fisiologico, cioè la Mirella che è a Coriano ha 70 anni e fa ancora casa e famiglia, chiaramente a 70 anni non è che non fa i salti, anche salti fossi per il lungo, e quindi è quella che è diventata più pigra sulla collinetta, per esempio, no? Proprio a livello numerico, perché le case si sono un po', come posso dire, forse io vedo anche sulla mia persona, cioè che la Sandra, quando siamo partiti 25 anni fa, c'era stata anche 17 a casa, adesso devo dire la verità, pensarci in 17, se devi imparare un nipote, mia suocera sta male, l'età crea, non so come dire, capito, un'evoluzione. Bello per la comunità è che chiaramente adesso questa zona qui, questo territorio qua sta vivendo questa fase, capito? Ma in altre parti del mondo invece è nella fase che avevo 40 anni fa. Questo è quello che dicevo prima, vedremo con gli anni, però credo che sia normale, cioè, dobbiamo solo essere in grado di capirlo e di gestirlo adesso, capito? Quindi tanti chiacchierate, ragionamenti, capito? Per stare dalla sofferenza. Sono una persona che è stata in una casa famiglia 30 anni, 35 anni, no? Ha fatto per 35-40 anni responsabile di una casa famiglia. A un certo punto c'è questa casa grande, non riesce più ad accogliere perché fisicamente non ce la fa, perché magari alcune persone ci sono rimaste, sono diventate molto gravi, ma le situazioni sono diverse. Però fa fatica a lasciare. Fatica a lasciare perché quello che fa, che ha fatto in tutti quegli anni, è diventato quello che è. Quindi abbiamo questa difficoltà anche di aiutarci a modificare il nostro stato, per cui in alcuni casi adesso che si deve venire a rinnovare, metterci dentro gente giovane, farle ripartire, ci sono quelli che sono lì, capito, che sono attaccati a quello stipide della porta perché il loro essere casa famiglia è diventato, questo è il rischio che corriamo tutti, di far diventare quello che facciamo, che quello che siamo, cioè, bisognerebbe tenere le due cose ben separate. Diventa male. E quindi lì mi sta vivendo questo, quindi probabilmente è vero, magari le case che ci sono adesso qua nel territorio, però adesso questa coppia giovane come altre, insomma, mi lasciano a bocca aperta, gente che prende e molla tutto e parte. Cioè, tanto mi fa perso. Però è una fase strana della Papa Giovanni, questo lì dobbiamo guardarci, dobbiamo pensarci, lasciare lo Spirito Santo. Paolo mi piace in questo senso, proprio in questi giorni dicevo una cosa che mi ha colpito, perché anche nei discorsi, nei ragionamenti che si fanno, salta su sempre quello che diceva, ma non resta che una volta aveva detto, il nostro rischio più grande è quello, di rimanere a non resta per lui. E invece Paolo gli ha risposto, tu cosa direbbe non resta adesso non lo sai, perché quello che ha detto 20 anni fa su questo argomento era valido 20 anni fa, ma non è che è la sfera di cristallo per sapere come. Quindi o noi riusciamo a leggere i segni dei tempi del momento e a camminare su quello che succede, su quello che lo Spirito Santo ci dà da capire adesso, o rimaniamo agganciati a lui, che è sicuramente un sant'uomo che ha fatto capire questa cosa, ma se lo facciamo rivoltare la tomba, se continuiamo ad andare avanti con. Quindi sulle linee spirituali sì, sulle cose pratiche no, dobbiamo essere capaci di andare avanti. Ed è questa la sfida adesso, perché ci sono nuove persone che sono entrate, ci sono i vecchi, come dicevo, che sono lì, capito, agganciati, e bisogna vedere come siamo capaci di muoversi.
Qual è invece il rapporto con i figli? Quando fanno una scelta di questo genere, magari la fai con i figli piccoli, eccetera, crescendo?
Ti dirò, i miei poveretti non hanno avuto scampo, perché sono nati già, Renata e Elisa erano già in 12 a casa, quindi l'ha capito più avanti in che vega si era trovato, i primi anni non ci ha capito niente, poverino. Non lo so, sono venute su delle belle persone, ti dirò che
i figli in genere seguono la scelta dei genitori successivamente.
Non tutti, non tutti. Alcuni sì. Non lo so a quale prezzo, forse sarebbe un conteggio che dovremmo fare, anche perché adesso noi, essendo giovani come comunità, adesso abbiamo ragazzi grandi che arrivano nel mondo del lavoro, che fanno le loro scelte in questo periodo qui, insomma. E non lo so a quale percentuale, non altissima, grazie a Dio, dico, perché
non farla altissima,
non altissima di persone, di figli che rimangono in comunità, che scelgono la comunità.
Grazie a Dio.
Grazie a Dio, forse. No, se no sarebbe un... è impensabile. Per esempio, succede in missione, che in alcune zone di missione dove è molto complicato fare una discernimento vocazionale, perché lì fa il bisogno e la vocazione, allora ci sono queste vocazioni parentali, per cui una persona sceglie di fare la comunità e poi lo zio, il fratello, il cognato, ha capito, tutti magicamente, capito, tutti fanno parte della propria giovane, e che desta qualche sospetto perlomeno, ma quanto strano. I figli non lo so, mi sembra che vengono, chiaro che hanno avuto una vita molto ricca di relazioni, sicuramente meno ricca di cose, perché comunque si sono hanno dovuto dividere quello che avevamo sempre con tante altre persone. Le nostre personalmente non ce l'hanno mai rinfacciato, e tuttora sono, ha mantenuto sempre questa apertura, nel senso che poi crescendo anche con loro, ma c'è questo bambino, prendiamo, non prendiamo, ci hanno fatto questa richiesta, insomma. Loro non ci hanno mai posto paletti da questo punto di vista. È chiaro che si devono, si sono dovuti arrangiare molto di più, molto legato di andare a lavorare, insomma, di darsi da fare, di mettersi in moto anche in maniera autonoma. Anche le grandi, insomma, che adesso studiano, sanno che devono fare del loro. Però cosa vuoi che ti dica, Lucio? Io, quello che mi sono detto io è che mi era sembrato di trovare la perla nel campo, no? Quindi questo tesoro. E uno dei propri figli cerca di dare il meglio che ha, o la cosa più bella che pensa che gli può lasciare. Non riesce a fare il ragionamento per cui tu ti innamori di qualcosa, questa cosa la ritieni molto importante, e però non la dai ai figli perché per non uscire da uno schema generale, ti viene da dargli quello che tu ritieni che sia la cosa più bella che ti sia capitata nella vita, e quindi a me l'idea di far crescere le mie figlie, poi sono quattro femmine, in un ambiente come quello di una casa famiglia, quindi dinamico per usare un eufemismo, insomma, incasinato, capito? Per me per loro è stato un dono, sono venute su. Adesso una è già partita, vuole andare in giro a salvare il mondo, già si comincia a stallare io perché. Participavo, mi hai gonfiato la testa per anni sulla giustizia del mondo, adesso cosa pretendi, cosa vuoi? Sì, la stessa moneta mi riparto. Devi andare in Palestina.
Che mi dice no,
dopo quello
che
ho detto.
Io ho scritto no.
Sì.
Sono
venuto,
io ho scritto no.
Una bella avventura, una strana cosa. Sì, dai, non me la faccio troppo lunga.
Sono contento che la comunità regge, insomma, perché il rischio del dopo l'estero era anche
grande.
Sì, era grande. E lui che da questo 650 nuovi new entry, sì. È un segno bellissimo.
Credo che in questo lui ci abbia visto lungo, nel senso che intanto, nonostante il grosso carisma che aveva, non ha mai avvocato a sé le persone, cioè lui si rimanda sempre a Gesù, alla Chiesa, a Cristo, alla fede, non alla propria persona, capito? Che ha visto persone con carismi così forti, capito, questo genere, è quello che tirano tutta sé, nel momento che lui viene a mancare, cade tutto, insomma. Invece lui su questo, capito, ci ha tenuto ben distanti dalla devozione alla sua persona, capito? Poi c'è chi gira con i sentiti, non veste per l'amor di Dio, ma la stragrande maggioranza della Papa Giovanni, no, invece, capito, non ha questa visione da padre figlio, passatemi il termine, cioè da Sant'Uno nei suoi confronti. Facciamo anche a capire tutto questo processo che fanno adesso, sembra che la cosa ci riguarda anche poco, se più o meno. E poi è stato bravo, sia per riconoscimento, ma anche finché è stato in vita, a occuparsi molto di far sì che la comunità avesse un telaio, una struttura, che stesse in piedi in maniera autonoma, insomma. Questo è già visto qua. Infatti quando lui non c'è stato più, da quel punto di vista non si è mosso niente. Cioè, esatto, la situazione stava in piedi da sola.
Tenuto la botta. Va bene, abbiamo poi l'ultimo appuntamento fra due lunedì.
Sì, adesso io non, perché ne parlavamo prima, adesso non l'ho guardato, io ho segnato 4 di fine, ma senza rendere conto che ci sarà l'assemblea. Adesso vado a casa, guardo se è il 12 a posto, ti mando un messaggio.
Sì, perfetto, poi lo...
Scusate, le tre precedenti, di cui ce ne avete parlato?
A Firenze gli danno l'Oreste?
Due precedenti.
Una sulla figura spirituale di Adonio Oreste, la seconda di Oreste in Porto.
Sì, è uno schema che abbiamo usato anche in comunità in questo periodo.
L'ultimo processo?
La rimozione delle cause, da quello scritto di Pistoia.
Sì,
Pistoia, le settimane sociali. Perché il passaggio è questo, fai questa comunità, cominci a fare delle cose, ti occupi delle persone che vengono e a un certo punto sei portato a uscire fuori, a capire come costruisce questa cosa e a cercare di capire come evitare.
Bene.